passeranno i cieli e passerà la terra, la sua parola non passerà.
Cari amici che mi ascoltate, anche dal lontano Brasile mi giunge notizia che seguite la nostra bella messa, grazie. Non solo dalla Svizzera, dalla Germania, dalla Russia, dall'Inghilterra. Mi scrive una ragazza in Inghilterra, mi sembra di stare a casa mia, rivedere la mia chiesa. Partecipare a quelle messe fin da bambina, quando il Doni mi ci educava a partecipare vivamente, a vivere la Santa Messa. Amici, è un grazie da parte di tutti quelli che ci ascoltano, ma io vorrei dire grazie ai miei collaboratori, a Spiro, che trasmette con tanta cura e capacità, al nostro grande Michele che si è stufato di cantare da solo senza il coro, hai ragione. Ai nostri Simone, Francesco, Squili, a tutti quei ragazzi che ci danno una mano perché questa celebrazione fosse e sia una cosa viva, anche se in queste circostanze dolorose. Grazie a tutti. Oggi è la quarta domenica di Pasqua e in tutti gli anni ABC della liturgia è dedicata al Buon Pastore. Chi di voi non ha mai visto i mosaici più belli del mondo, vada, quando è possibile, a Ravenna, dove c'è il patrimonio dell'umanità. C'è tutto il ciclo di questo tema così caro fin dalla Chiesa primitiva del Buon Pastore del Sogregge. Andate a vedere il mausoleo di Galla Placidia, che risale al V secolo, la cattedrale di Sant'Apollinare, San Vitale. Lì troverete questo ciclo meraviglioso dei mosaici più belli mai fatti al mondo, in cui vedrete il Buon Pastore così caro a Gesù. Amici, il Buon Pastore, l'avete sentito? Chi non entra dalla porta, certo, è un ladro, un brigante. La porta, tutti ce l'abbiamo in casa, perché è segno di sicurezza, di difesa, di protezione. E così anche per le pecore, di cui parla Gesù. Io sono la porta, ha detto Gesù, quindi fonte di sicurezza, di certezza, di difesa, di protezione. Il pastore entra per la porta. Sentite che bello. Gesù si chiama il Buon Pastore e si dà delle connotazioni meravigliose. Io parlo, le mie pecore ascoltano la mia voce e io le chiamo una per una, le chiamo per nome. Amici, chiamarsi per nome, cos'è il nome di una persona? È la persona. Voi sapete che gli antichi latini dicevano nomen omen, il nome è un simbolo, è te stesso. Amici, quando due persone si incontrano e desiderano entrare in amicizia, in profondità, cosa si dicono? Diamoci del tu, perché chi chiama per cognome indica distanza. Io lo vedo anche ai bambini del catechismo, quante volte si chiamano per cognome, brutto. Chiamarsi per nome vuol dire appartenersi, far parte della stessa cerchia, stare vicini, entrare in comunione. Gesù ci dice: io chiamo per nome le mie pecorelle. Dice il profeta Isaia, pensate quanto è bello quello che dice il profeta: io vi porto scritto sul palmo della mia mano, come fanno i ragazzi a scuola per non dimenticare le cose da ripetere al professore. Il Signore non è che si dimentichi, ma ci dice la premura con cui ci ama, addirittura scrive sulla sua mano i nostri nomi. perché i nostri nomi sono tutti scritti in cielo. Amici, la porta, chi forza una porta è un ladro, è un brigante. Dio non forza mai le porte. Le cose forzate non vengono da Dio. Per il ladro che viene, significa forzare la porta, prendere, rapinare, uccidere. Dio non rapina, Dio non uccide, Dio non offende, Dio non prende, Dio solo dà. Vedete, c'è un brano nella Bibbia, così caro al buon pastore. Dice che il buon pastore precede e spinge. Io mi sono chiesto, come fa se sta davanti a spingere? Sì, non si spinge solo con la mano, ma si spinge tirando, infondendo nel cuore il desiderio del bene e della verità. Dio, dice, il buon pastore è colui che ti precede per guidarti, che ti segue per difenderti e a lato per proteggerti. Questo, amici, è il pastore. Ditemi, Gesù ha detto, chi dà la vita per gli altri segna il massimo dell'amore. Non c'è amico più grande di colui che dà la vita per la persona amata. Gesù ce l'ha dette queste cose, ma le ha fatte. Gesù è morto per noi. Ecco perché dire il buon pastore significa dire una sola parola: Dio è amore. E allora permettetemi di citarvi un brano di un cattivo pastore. Avete sentito il nostro Francesco, dianzi vi ha cantato il Salmo 23, no? Io sono il buon pastore, non manco di nulla. Il Signore mi protegge, mi porta a pascoli erbosi, ad acque tranquille e serene, come il nostro bel mosaico che sto vedendo del fonte battesimale esprime. Amici, ci sono anche nel mondo, e voi li conoscete, i cattivi pastori, i mercenari, quelli che non si interessano del bene, ma vengono come i ladri per rapinare e per uccidere. Sentite un esempio di un cattivo pastore. È la dissacrazione del salmo che Francesco ha cantato. Sentite che terribile. È un giovane di Harlem, drogato. Dice, l'eroina è il mio pastore, ne avrò sempre bisogno. Mi conduce ad una dolce demenza, distrugge l'anima mia. Mi conduce sulla strada dell'inferno per amor del suo nome. Sì, anche se camminassi nella valle dell'ombra della morte, non temerei alcun male, perché la droga è con me. La mia siringa e il mio ago mi portano conforto. Ma io non voglio parlarvi dei cattivi pastori, dei profanatori, io voglio dei dissacratori. Voglio parlarvi dell'amore. Allora permettetemi oggi di attingere a due fonti meravigliose. Non meravigliatevi. Ho scoperto giorni fa una lettera del grande fisico Einstein, scritta alla figlia nel 1938. Einstein, sapete che ha lavorato alla teoria della relatività in fisica fin dal 1905 fino al 1913, e poi pubblicò questa sua teoria che ha rivoluzionato il campo scientifico moderno. Lui la chiamava la teoria della relatività. Ma Einstein non è un cristiano, non è un credente cristiano. Ci dà in questa lettera alla figlia la teoria della salvezza. Ma sentite che bellezza, che profondità. Dice la figlia, carissima, io ti do questa lettera, conservala per decenni, perché tu vedrai, quando sarà pubblicata, non capiranno come pochi capirono la teoria della relatività in campo scientifico, molti meno capiranno la teoria della salvezza che ora ti scrivo in questa mia lettera. Fu pubblicata dalla figlia nel 1980 e dice: Non sono sicuro che l'umanità sia pronta a conoscere il contenuto. Manco allora mi compresero. Anche ora collimerà con le incomprensioni e i pregiudizi del mondo. Quanto dirò, il mondo non lo capirà. L'amore è una forza che include e sottintende tutte le altre forze. Questa si chiama forza universale. Gli scienziati hanno dimenticato la forza più potente. L'amore è la luce che illumina chi dà e chi riceve. È la forza di gravità dalla quale tutti noi siamo attratti. È potere perché moltiplica il meglio di noi stessi e non permette che ci estinguiamo nel cieco egoismo. L'amore svela, l'amore rivela. Per l'amore noi viviamo e noi moriamo. L'amore spiega ogni cosa e dà significato alla vita. Non ha limiti, è la bomba più potente che ci sia. Noi, scienziati, ci siamo nutriti di scienze diverse, ma è urgente che ci nutriamo di altre specie di energie se vogliamo sopravvivere e salvare il mondo. L'amore è la sola ed unica risposta. È una variabile che abbiamo troppo ignorato a lungo perché abbiamo paura dell'amore, perché l'unica forza che l'uomo, sentite che bello, non ha imparato a controllare. Occorre creare una bomba di amore, perché quando diamo e riceviamo amore, ci accorgiamo che l'amore è capace di conquistare tutto. E poi conclude proprio con una definizione meravigliosa. L'amore è la quintessenza della vita. Sentir parlare un non cristiano così ti spalanca il cuore. Un grande scienziato che ha cambiato, che ha dato la rivoluzione al mondo moderno. E dice che al di sopra di queste forze atomiche c'è un'altra forza che dà all'uomo il potere di vivere, sopravvivere e mai morire. Ma permettetemi ancora, amici, che oggi attinga stavolta non ad una persona non cristiana, ma ad una santa, Santa Teresa di Calcutta. Sapete che è morta da poco, è morta nel 1997. Non vi sto a raccontare la storia, ma vi voglio raccontare un episodio fra i tanti che conosco. Sapete che questa chiesa, io ho una foto nel mio corridoio, è stata particolarmente benedetta da lei, pensate. Quando implorammo la benedizione di Dio, portammo anche lei a Roma, in via Casilina, e la beccammo proprio mentre stava uscendo dalla porta. Le demmo il nostro depliant con questa chiesa e lei la prese fra le mani, lo prese fra le mani, lo tenne e lo benedisse. Amici, anche questa chiesa ha avuto la sua bella benedizione di Santa Teresa di Calcutta. Sentite, dopo un terribile temporale, di quelli molto frequenti nell'India, una donna viene trascinata addirittura in una fogna, fra escrementi di topi che, avendo la signora perduto la sensibilità dei piedi, non si accorgeva che questi topi la stavano mangiando. Quando intervenne Madre Teresa e vide questo triste spettacolo, si tuffò con tanto amore, la cavò dalla fogna e la portò nella casa della morte. E mentre la trasportava, quando l'accudì con tanto amore, lavandola, baciandola, questa donna imprecava, bestemmiava, maledicendo i figli E Madre Teresa gli diceva: no, ma tu sei una mamma. Una mamma non maledice mai i figli, ma sono loro che mi ci hanno buttato in questa fogna. I suoi figli. E mentre la lavava, l'accarezzava. Questa donna sentì trafiggersi il cuore. E disse: ma senti un po', ma chi te lo fa fare? Mica tutti fanno così. Ma perché fai tutto questo se neppure mi conosci? E Madre Teresa con tanta semplicità rispose: perché ti voglio bene. Ma mi vuoi bene e non mi conosci? Ma chi ti ha insegnato questo? Mi ha insegnato il mio Dio. Ma come si chiama? Fammelo conoscere. Sentite che spettacolo. Il mio Dio, tu già lo conosci. Nelle mie mani che ti accarezzano, è Lui che ti accarezza. Nei miei occhi è Lui che ti sorride. Nel mio cuore è Lui che ti vuole bene. Ma come si chiama questo tuo Dio? Si chiama amore. E la donna, stupita, sbalordita, fissò quegli occhi luminosi e penetranti e disse: oh, che bella notizia mi hai dato. Ed io non lo sapevo. Pensate, questa donna è morta pochi minuti dopo. Madre Teresa ha avuto gli incontri con tante persone del mondo, no? Ma voglio dirvi una che mi ha colpito, Montanelli. Quando la intervistò in via Casilina, rimase sbalordito anche lui, stupito, della forza di questa era 1,20, 1,30, una bambina proprio fisicamente, no? Ma dagli occhi luminosi e penetranti. Sprezzava luce e amore da ogni poro del suo corpo. Montanelli la guardò e rimase proprio così, immobile. E scrisse nel suo articolo: chi è Madre Teresa? Era una finestra da cui Dio si è affacciato sul mondo. Sul mondo. Ma non so se voi ricordate un altro episodio ai tempi in cui c'era la rivista Epoca, il direttore Gurresio, Ricciardetto, no? Un giorno la incontrò anche lui a Roma e disse: io le presi la mano e sentì la sua mano e guardai la mia. La sua era scarna, ma piena. La mia ricca di successi, ma vuota. E dissi: ho sbagliato tutto nella mia vita, sono pieno di nulla. Guarda questa donna, è un nulla ma pieno di tutto. Mamma, pieno di tutto, meraviglioso. Amici, se Madre Teresa era una finestra spalancata sul mondo, vorrei oggi invitare me per primo e voi tutti che mi ascoltate ad essere queste finestre. Apriamo, spalanchiamo queste nostre finestre e lasciamo che Dio si manifesti e parli e ci dica il suo nome. Chi sei tu? Io sono l'amore. Ora preghiamo il Signore mediante l'intercessione di Maria perché ci metta le mani in questo caos del mondo. Signore, Salvatore del mondo, speranza che mai delude, abbi pietà di noi, liberaci da ogni male. Ti preghiamo di vincere il flagello di questo virus che sta sterminando il mondo, di guarire i malati, di preservare i sani, di sostenere d'opera che opera per la salute di tutti. Mostraci il tuo volto di misericordia, salvaci nel tuo grande amore, Te lo chiediamo per l'intercessione di Maria, tua e nostra madre, che con fedeltà ci accompagna. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Amen.